Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso saluto a tutti voi. Questa sera, ultima sera fra l'altro di questa settimana, mi auguro passata insieme a noi, possiamo continuare con il libro di Geremia. Nei capitoli 14 e 15, che ora consideriamo, vedremo il seguente tema conduttore. Giuda, la nazione infedele, viene giudicata con la siccità e la carestia. Abbiamo già visto e considerato nei capitoli precedenti che Geremia ha profetizzato fino a questo momento durante il regno di Giosia e che ora lo troviamo indirizzare una profezia durante il regno di Joachim, il regnante successivo. Il re Giosia, durante l'ultimo periodo del suo regno, commise l'imprudenza di muovere guerra al faraone Neco, re dell'Egitto, e venne ucciso nella battaglia di Megiddo. Abbiamo anche detto che Geremia lo pianse perché era stato suo amico. E dopo la sua tragica morte, la nazione iniziò a ricadere nell'idolatria. Infatti, il suo decadimento fu repentino, terribile, come vedremo in questa sezione. Il primo avvertimento divino alla nazione fu la siccità, come leggiamo da questi primi tre versetti di Geremia, capitolo 14. La parola del Signore che fu rivolta a Geremia in occasione della siccità. Giuda è in lutto, le porte delle sue città languiscono, giacciono per terra a lutto. Il grido di Gerusalemme sale al cielo. I nobili fra di loro mandano i piccoli a cercare acqua. Questi vanno alle cisterne, non trovano acqua, e tornano con i loro vasi vuoti. Sono pieni di vergogna, di confusione, e si coprono il capo. La siccità era evidentemente molto grave. Essa c'era già stata durante il regno di Acab, e a quel tempo Elia era il messaggero di Dio. Ma ora toccava a Geremia essere il messaggero per il regno di Giuda, e dai versetti successivi, il 4 e il 5, vediamo quanto grave fosse questa situazione. Leggiamoli. Il suolo è costernato perché non c'è stata pioggia nel paese. I lavoratori sono pieni di confusione, si coprono il capo. Persino la cerva che figlia nella campagna abbandona il suo parto perché non c'è erba. Il suolo, quindi, abbiamo letto, è sterile, spaccato per la mancanza di pioggia. Anche la cerva abbandona i suoi piccoli perché non c'è né acqua né erba. Tutto ciò significava la morte per i piccoli e la loro madre. Tutto questo rivelava che Dio li stava giudicando. Questa è una delle 13 carestie ricordate nella Bibbia, e tutte erano stati giudizi divini sul paese. Infatti, come il suolo era sterile e infruttuoso per la mancanza di acqua, così le vite delle persone erano sterili per aver rifiutato l'acqua della vita, che è la parola di Dio. In questo modo, amici, Dio dimostrava loro che quello che stava accadendo alla terra in modo fisico e naturale sarebbe accaduto in senso spirituale ai loro cuori, a motivo della loro disubbidienza. A questo punto Geremia si rivolge a Dio per confessare i peccati del popolo con queste parole che leggiamo nel settimo versetto. Signore, se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, opera per amore del tuo nome, poiché le nostre infedeltà sono molte. Noi abbiamo peccato contro di te. Notiamo che Geremia si mette al fianco del popolo come un peccatore e non sopra di loro. Non c'è nessun vanto in lui, come pure nessun segno di critica o di giudizio verso il popolo. Egli nella sua preghiera parla delle nostre infedeltà, dei nostri peccati. Sapete, è facile criticare gli altri e fare preghiere come quella del fariseo, raccontata dal Signore Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, nei versetti 11 e 12. Leggiamola. «O Dio, ti ringrazio che io non sono come quegli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Egli, quest'uomo, ringraziava Dio di essere tanto buono, di fare tante cose per il Signore, di essere quindi un sincero cristiano, mentre quel tale non si comportava affatto bene, egli non faceva niente per piacere a Dio ed era un gran pettegolo. Notiamo che Geremia non fa una preghiera di questo genere, ma ammette con sincerità, con umiltà, di avere peccato, accomunandosi al popolo. Vedi, amica, amico, se puoi prendere posizione davanti a Dio confessando i tuoi peccati e quelli del tuo popolo, allora potrai parlare loro del giudizio divino, ma finché non farai questo e ti riterrai migliore degli altri, non potrai parlare per conto di Dio. Mentre ci inoltriamo nel capitolo, vediamo che le tenebre calano e il popolo inciampa nelle montagne oscure, come ci viene detto dai versetti 10 al 14, sempre da questo capitolo 14 di Geremia. Così parla il Signore a questo popolo. Essi amano andar peregrinando, non trattengono i loro piedi, perciò il Signore non li gradisce. si ricorda ora della loro iniquità e punisce i loro peccati. Il Signore mi disse, non pregare per il bene di questo popolo. Se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se offrono olocausti e offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarli con la spada, con la fame, con la peste. Allora io dissi, ah, Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro, voi non vedrete la spada, né avrete mai la fame, ma io vi darò una pace sicura in questo luogo. Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. I falsi profeti predicevano pace e prosperità e dicevano che ogni cosa andava benissimo. Geremia invece, come vediamo, è solo, senza amici, dopo la morte del re Giosia, e si domanda se sta trasmettendo il messaggio giusto o se invece non hanno ragione tutti gli altri profeti. Non è completamente sicuro e si rivolge a Dio. Allora il Signore lo assicura dicendogli che i falsi profeti stanno mentendo, non sono stati inviati da Lui e che soltanto Lui sta trasmettendo il messaggio divino. Tutto questo riporta Geremia sulla breccia, versetti dal 15 al 17 di Geremia, capitolo 14. Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome. Sebbene io non li abbia mandati e dicono «Non ci sarà spada né fame in questo paese», quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame, e quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada, essi, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie. Né vi sarà chi dia loro sepoltura, riverserò su di loro la loro malvagità. Di loro dunque questa parola, «I miei occhi si sciolgano in lacrime giorno e notte, senza posa, poiché la Vergine figlia del mio popolo è stata stroncata in modo straziante, ha ricevuto un colpo tremendo». Il messaggio addolora il cuore di Geremia, che piange mentre parla al popolo. Il Signore vuole far sapere che anche il suo cuore è addolorato, e quindi Geremia non soltanto trasmette il messaggio divino, ma con esso esprime anche i sentimenti di Dio. Noi tutti, amico, amica, dobbiamo essere consapevoli di essere testimoni di Dio. Se tu sei un figlio di Dio, per la fede in Gesù, sei anche un suo testimone, e senza rendertene conto, sempre stai dicendo qualcosa del tuo Signore attraverso il tuo comportamento. Dobbiamo sempre stare attenti quando parliamo della parola di Dio, facendo attenzione che anche la nostra vita sia coerente con essa. Non dobbiamo parlare di Dio in un modo intellettualmente freddo e distaccato, ma dobbiamo esserne coinvolti, e se ciò non accade, c'è da chiedersi, se qualcosa di radicalmente sbagliato è in noi. Geremia conclude questo capitolo intercedendo presso Dio e confidando nella sua grande misericordia, e dicendo queste parole. «Hai dunque rigettato Giuda? Hai preso in disgusto Sion? Perché ci colpisci senza che ci sia guarigione per noi? Noi aspettavamo la pace, ma nessun bene ci giunge. Noi aspettavamo un tempo di guarigione, ed ecco il terrore. Signore, noi riconosciamo la nostra malvagità, l'iniquità dei nostri padri, poiché noi abbiamo peccato contro di te. Per amore del tuo nome, non disprezzare, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati del tuo patto con noi, non annullarlo. Fra gli idoli vani della gente, ve ne sono forse di quelli che possano far piovere? O è forse il cielo che dà gli acquazzoni? Non sei tu, Signore, tu, il nostro Dio? Perciò noi speriamo in te, poiché tu hai fatto tutte queste cose. Erano i versetti bellissimi, dal 19 al 22. E Geremia sa che è solamente il Signore che può dare la pioggia e il benessere, e non gli idoli ai quali il suo popolo si stava rivolgendo. A lui, a Dio, rivolge la sua preghiera per intercedere, per confessare i suoi peccati e quelli del suo popolo. Così è ancora oggi. Amica, amico, non è una religione, è una brava persona pia e religiosa, esistita tanto tempo fa, che ti può aiutare a riconciliarti con Dio. È solamente Gesù, è solo Gesù che ti può perdonare, perché solo Lui è morto sulla croce ed è risuscitato per la tua giustificazione. Se tu credi in Lui, puoi essere perdonato, puoi essere salvato per l'eternità. Passiamo ora al capitolo successivo, cioè al capitolo 15. In esso vediamo Geremia sofferente che continua a pregare per il suo popolo. Questo era certamente molto giusto e bello. Ma il Signore aveva qualcosa di molto interessante da dirgli, da fargli conoscere, come leggiamo dai suoi primi 4 versetti. Il Signore mi disse: «Anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo, caccialo via dalla mia presenza e che egli se ne vada. Se anche ti dicono: dove ce ne andremo? Tu risponderai loro: così dice il Signore, alla morte. I destinati alla morte, alla spada, i destinati alla spada, alla fame, destinati alla fame, alla schiavitù, i destinati alla schiavitù. Io, dice il Signore, manderò contro di loro 4 specie di flagelli: la spada per ucciderli, i cani per trascinarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e per distruggerli. Farò in modo che saranno agitati per tutti i regni della terra, a causa di Manasse, figlio di Ezechia, re di Giuda, e di quanto egli ha fatto in Gerusalemme». Il popolo si era talmente allontanato da Dio che il giudizio doveva inevitabilmente arrivare contro di loro. Erano giunti al limite, oltre il quale non c'era assolutamente possibilità di una sospensione della pena. Non avrebbero potuto sfuggire alla deportazione. Il loro giudizio era ormai decretato. Il Signore Dio dice a Geremia che non deve pensare che le sue preghiere non sono ascoltate, che siano sbagliate, ma che se perfino Mosè avesse pregato per il popolo, egli non lo avrebbe ascoltato. Ricorderete che Mosè, nel libro dell'Esodo, al capitolo 32, fu meraviglioso intercessore per il popolo, quando il Signore aveva minacciato di distruggerlo. In quell'occasione, dopo la preghiera di Mosè, il Signore risparmiò il popolo ed esaudì la preghiera di Mosè. Ma ora, in questo caso, non servirebbe nemmeno quella preghiera. Samuele fu un altro uomo che aveva pregato per il popolo, e il giudizio era stato revocato. Ma ora Dio dice che se anche Samuele si mettesse a intercedere, non ci sarebbe speranza di allontanare il giudizio. La linea di demarcazione era stata raggiunta e il giudizio era inevitabile. Ora possiamo capire, amici, perché il messaggio di Geremia non è altro che giudizio inesorabile, come ci è detto nel brano che segue, dal versetto 5 al 9 di Geremia, capitolo 15. Leggiamo questi versetti. «Infatti chi potrebbe aver pietà di te, Gerusalemme? Chi ti dovrebbe compiangere? Chi si incomoderebbe per domandarti come stai? Tu mi hai respinto, dice il Signore, ti sei tirata indietro, perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo, sono stanco di pentirmi. Io ti ventilerò con il ventilabro alle porte del paese, priverò di figli il mio popolo e lo farò perire, poiché non si convertì dalle sue vie. Le sue vedove sono più numerose della sabbia del mare. Io faccio venire contro di loro, contro la madre dei giovani, un nemico che devasta in pieno mezzogiorno. Faccio piombare su di lei, all'improvviso, angoscia e terrore. Colei che aveva partorito 7 figli è languente, esala l'ultimo respiro. Il suo sole tramonta mentre è giorno ancora. È coperta di vergogna e di confusione. Il rimanente di loro io lo do in balia della spada dei loro nemici, dice il Signore». Il popolo di Dio si era talmente allontanato e sviato dal fare la volontà di Dio che egli, il Signore, era stanco delle loro lamentele, delle continue promesse di migliorare, mentre insistevano caparbiamente negli stessi peccati. Il Signore è stanco di tutto questo e dice che è giunto il momento di giudicarli. A questo punto vediamo la pena personale di Geremia. Questo messaggio di severo giudizio non gli avrebbe certamente aumentato la popolarità. Infatti, un tempo il re Giosia era suo amico, ma non l'attuale Joachim, uomo malvagio, corrotto, per il quale Geremia rappresentava una spina nel fianco, un disturbatore fastidioso. E nonostante il fatto che Geremia sia un profeta dolente che deve trasmettere tale difficile messaggio, egli ha un vero senso dell'umorismo quando, rivolgendosi al Signore nel versetto 10, dice queste parole. Versetto 10 quindi di Geremia, capitolo 15. «Me infelice, oh madre mia, perché mi hai fatto nascere uomo di lite e di contesa per tutto il paese? Io non do né prendo in prestito, eppure tutti mi maledicono». Geremia sta dicendo che nessuno lo ama, e anche se non presta denaro con interesse, tutti lo maledicono. Ancora oggi abbiamo un detto secondo il quale se vuoi perdere un amico, devi prestargli del denaro. So per esperienza che cosa accade alle amicizie quando si prestano dei soldi. Ricordo un uomo che aveva prestato del denaro a un suo amico per un progetto che avrebbe fruttato parecchio, ma questi perse tutto e non poté restituire il prestito, e questo bastò a rompere quell'amicizia. Amici, se volete perdere delle amicizie, prestate dei soldi. Interessante ricordare che durante questo periodo difficile per Geremia, egli fa continuo riferimento alla parola di Dio, perché la legge, essendo stata ritrovata nel Tempio, era disponibile per tutti, come leggiamo nei versetti seguenti. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono e non mi sono rallegrato, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario, perché tu mi riempivi di sdegno. Perché il mio dolore è perenne e la mia piaga è incurabile, rifiuta di guarire. Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura? Perciò così parla il Signore, se torni a me, io ti lascerò ritornare, e rimarrai davanti a me, e se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca, ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Erano i versetti dal 16 al 19, tratti dal capitolo 15 di Geremia. Nella parola di Dio Geremia trovò la sua consolazione, la odiava e contemporaneamente l'amava, l'assimilava, diventava sempre più parte di lui. Così deve essere per noi. Abbiamo bisogno di leggere, di assimilare la parola di Dio, non di imparare alcune regole basilari in modo superficiale per avere poi a portata di mano un manuale di comportamento. Dobbiamo assimilarla perché diventi parte integrante di noi stessi. La Bibbia è la rivelazione di Dio per la salvezza degli uomini. È un punto di riferimento morale, aiuto nelle difficoltà, anche nelle maggiori ci porterà gioia al cuore. Ci sarà amica ogni giorno. Essa è stata tutto questo, e lo è a tutt'oggi per milioni di persone, proprio come lo fu per Geremia. La Bibbia può essere tutto questo anche per te, amica. Amico, infatti soltanto la parola di Dio può fare questo. Egli usa sempre la sua parola per toccarci. Richiedicela e ti sarà inviata gratuitamente all'indirizzo che potrai avere al termine di questa trasmissione. Torniamo al nostro profeta Geremia. Egli si trova in grave difficoltà. Ricordiamo che fu espulso dalla sua città natale, che i suoi familiari lo avevano abbandonato e che la sua vita era in continuo pericolo. Cosa avreste fatto voi al suo posto? Ecco come egli si consolò, con le promesse del Signore, come troviamo scritto da questi ultimi versetti, il 20 e il 21 del nostro capitolo 15 di Geremia. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dalla mano dei violenti. Il Signore lo conforta, promettendogli che sarebbe stato con lui anche in mezzo alla battaglia. Queste sono le stesse parole che il Signore Gesù disse prima di salire al cielo ai suoi discepoli, e sono le stesse parole che desidera dire a te, amico, amica, che forse ti stai trovando in qualche difficoltà. Ascolta, leggo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 28, versetto 28. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Hai tu, ti sto chiedendo, hai tu questa certezza? Il Signore Gesù annuncia a tutti una salvezza certa, che Egli concede già qui sulla terra, a ogni credente. Chi sono questi credenti, ti domanderai? Quelli che si sono riconosciuti un giorno dei peccatori perduti e che hanno gridato al Signore Gesù chiedendogli perdono. Ed Egli ha risposto dicendo loro queste parole. Ascolta attentamente. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò riposo. E ancora Gesù dice, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fai anche tu parte di questo gruppo? Egli ti sta aspettando. Non farlo aspettare ancora, perché potresti correre il pericolo di non poterlo più trovare. Oggi, amica, amico, è oggi il giorno della salvezza. Il domani non ti appartiene. E con questo invito ad arrenderti al Signore Gesù, ad andare a Lui per ricevere la vita, il perdono. Io ti voglio lasciare appunto questo invito ad andare a Lui. Intanto ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato e con questi pensieri che voglio lasciarti proprio sul cuore per farti riflettere, ti invito poi a risentirci la prossima volta, vale a dire lunedì, al solito orario.